Due minuti dopo le 20, buonasera, ciao a tutte e a tutti, da Mattia Guastafiarro. E quindi sono solo schermaglie queste tensioni nella maggioranza a cui stiamo assistendo da giorni, oppure qualcosa di più? Perché anche oggi Forza Italia e Lega non se le sono mandate a dire dopo il no della famiglia Berlusconi al taglio del canone Rai che ieri ha fatto andare sotto la maggioranza. Parliamo di questo stasera all'Orizzonte delle 20, benvenuti, lo facciamo oggi perché lo avete sentito poco fa nel giornale radio, oggi il forzista Raffaele Nevi è arrivato persino a dire che Matteo Salvini fa un po' il paraculetto e che la Lega si deve dare una calmata. Queste le parole precise di Nevi prima di scusarsi, toni molto accesi che forse non si erano mai visti in questi anni tra gli alleati di Giorgia Meloni, che lo sapete sono in perenne competizione per accreditarsi come seconda forza della coalizione. Ma sotto sta covando qualcos'altro? È la domanda che ci facciamo stasera, è la domanda forse che si fa anche Giorgia Meloni, Meloni che ieri in Parlamento, mentre si consumava questo strappo nella destra, si è saputo, è stata ricevuta al Quirinale da Sergio Mattarella. Una coincidenza, sì, sicuramente una coincidenza, che però forse cade appunto in un momento delicato per l'esecutivo, quando si inizia a parlare di nuovo di verifiche di governo e Meloni stessa dovrà decidere chi nominare ministro agli affari europei adesso che Raffaele Fitto è volato a Bruxelles. E dunque, un momento sicuramente non facile. Che ripercussioni avranno queste tensioni per il governo? Forse nessuna, dobbiamo essere realisti. Però sono comunque il segnale, il segno che qualcosa si muove, qualcosa sta cambiando. E soprattutto sullo sfondo, che obiettivo ha la famiglia Berlusconi che dalle retrovie, lo sapete bene, tira sapientemente i fili di Forza Italia? Questo è il tema della nostra puntata dell'Orizzonte delle 20, proviamo a capirlo allora con i nostri ospiti in onda con noi. Saluto subito la prima che è collegata, è Giulia Merlo, giornalista del Domani. Ciao Giulia, grazie per essere con noi.
Ciao, buonasera a te e chi ci ascolta.
Allora, sono solo schermaglie quelle tra Lega e Forza Italia?
Ma sono schermaglie in questo momento quelle che vediamo in aula. Obiettivamente i temi su cui sono sorte sono emendamenti in questo momento al DL fiscale, che comunque è stato votato oggi e ha ricevuto la fiducia al Senato, ora passerà alla Camera. È evidente che non si tratta di questioni così sostanziali da poter immaginare che mettano in discussione la tenuta del governo e della maggioranza in Parlamento. Certo, però, sono avvisaglie significative di un certo tipo di clima, e normalmente questo tipo di avvisaglie raccontano del fatto che, se succedono su cose piccole, potrebbero anche allargarsi su questioni molto più rilevanti.
Questioni più rilevanti tipo, e soprattutto all'orizzonte cosa c'è?
Ma dunque, all'orizzonte la prima cosa che mi viene in mente sono innanzitutto le grandi riforme di sistema. Ricordo che la Corte Costituzionale ha appena bocciato, non nella sua interezza, ma in parti essenziali, l'autonomia. Forza Italia era forse la forza di governo più contraria o comunque più scettica sui contenuti di quella riforma, che ora dovrà tornare in Parlamento. Quindi certamente un certo tipo di ostilità probabilmente si potrà riscontrare anche su quella nel momento in cui tornerà in aula, se queste divergenze non verranno appianate altrimenti, anche perché Forza Italia di fatto non ha nascosto che cosa si aspetta che succeda per evitare questo tipo di intemperanze, e cioè un ristabilimento degli equilibri interni alla maggioranza anche a livello di nomine.
Eh sì, è proprio questo il punto, perché al di là del merito dei provvedimenti, il nocciolo di tutta la questione è la competizione interna nella coalizione tra Lega e Forza Italia nello specifico, perché i rapporti di forza sono profondamente cambiati rispetto a due anni fa alle elezioni e le ultime tornate elettorali ce lo dicono. È questo quello che chiede Forza Italia, ricalibrare i rapporti di forza nella maggioranza?
Ma sicuramente chiede questo, anche perché se si sta attenti alle dichiarazioni di più o meno tutti gli esponenti forzisti, uno degli argomenti che torna più spesso è proprio quello di Forza Italia come seconda forza all'interno di questa maggioranza. Questo sorpasso che c'è stato rispetto alla Lega ha cambiato le aspettative dei forzisti anche rispetto alla compagine ministeriale, perché ora bisogna andare indietro con la memoria circa 2 anni fa, quando questo governo si è costituito, ma avendo noi una legge elettorale che prevede sostanzialmente dei collegi quasi bloccati, Forza Italia in quel riparto era stata svantaggiata rispetto alla Lega. Quindi, pur avendo preso anche in quel caso l'8% contro l'8,8% della Lega, era comunque stata sottovalutata all'inizio e quindi aveva ottenuto di fatto meno parlamentari e dunque anche meno ministri. Ora che il sorpasso è stato conclamato e soprattutto che ci sono tutta una serie di deleghe pendenti, l'ultima delle quali è quella di Fitto, è evidente che Forza Italia si aspetta che questa quota di deleghe che si sono di fatto liberate vadano a compensare quello che non era stato dato all'inizio, anche perché Forza Italia si sente anche in credito rispetto alla Premier su tutta la vicenda della nomina di Fitto in Europa, perché senza i buoni uffici di italiani e di italiani presso il PPE, probabilmente Fitto avrebbe avuto vita più complicata ad aggiudicarsi il posto di vicepresidente esecutivo.
Assolutamente, forse si vuole anche replicare un po' all'italiana, diciamo così, quello schema che vediamo al Parlamento europeo, dove sono le estreme destre subalterne dei popolari e dunque di Forza Italia, almeno questo è quello che è successo al Parlamento europeo. La situazione italiana è diversa, ma insomma è anche sulla spinta di quello schema.
Sì, diciamo che Forza Italia si è ritagliata all'interno di questa maggioranza lo spazio di forza moderata e soprattutto di forza che è anche il punto di equilibrio, soprattutto a livello europeo, proprio grazie all'adesione al PPE. Ed è un peso specifico che fino ad oggi Tajani ha esercitato quasi in silenzio, di fatto facendone beneficiare Giorgia Meloni. Oggi è come se volesse andare all'incasso e probabilmente anche su spinta della famiglia Berlusconi che evidentemente, forse in questo momento chiede un cambio di passo a un partito che certamente dal punto di vista elettorale ha fatto esattamente il contrario di ciò che tutti noi ci aspettavamo, e cioè con la morte di Silvio Berlusconi ci si aspettava il crollo di Forza Italia, è successo esattamente il contrario. Stiamo parlando di una forza comunque che si aggira intorno all'8%, però ecco, gli scenari prospettati all'inizio erano molto peggiori.
E di quello parleremo anche con i nostri prossimi ospiti. Uno dei ruoli, dicevi Giulia, a cui aspira Forza Italia è quello che il ministro che sostituirà Raffaele Fitto. Si parla di Cattaneo, insomma, è l'offensiva in questo senso da parte dei forzisti quando arriverà su Meloni.
Ma dunque, Meloni ha già fatto sapere che manterrà le deleghe a Palazzo Chigi, quindi tutte le deleghe di Fitto, che sono quelle agli affari europei, ma soprattutto la delega al PNRR, che con l'inizio del prossimo anno entrerà sostanzialmente nella sua fase finale, quindi è una delega nevralgica, anche perché chiunque prenderà quella delega dovrà interfacciarsi con Fitto e coi vertici europei per, diciamo, la buona riuscita del piano. Giorgia Meloni ha detto che manterrà le deleghe a Palazzo Chigi fino all'inizio del 2025 almeno. Tra le ipotesi circolate c'erano anche quelle che buona parte delle deleghe rimanessero in capo ai sottosegretari di Palazzo Chigi, appaltando a un nuovo ministro solo quella degli affari europei. Attualmente mi sembra che sia tutto ancora abbastanza nebuloso. Certo è che Forza Italia ha messo una fiche su quel posto a cui ambisce in maniera molto forte, con un problema. E cioè il fatto che ci sono anche altri ministri in bilico e quindi nel caso di altre fuoriuscite dalla compagine dell'esecutivo si rischia un rimpasto e quindi un ritorno al colle per Giorgia Meloni.
È quello che assolutamente Meloni non vorrebbe, non vuole nemmeno sentire parlare di rimpasto. Ultima domanda, Giulia, poi ti ringraziamo, ti lasciamo andare. In retroscena raccontavano di una Meloni furiosa che avrebbe addirittura minacciato il ritorno alle urne, fantapolitica.
Ma io credo che nella rabbia del momento sia qualche cosa che può anche essere stata detta da Giorgia Meloni, anche perché mi sembra che in questa settimana la sensazione principale è che lei abbia capito di doversi guardare anche da quelli che sembravano amici, e cioè Fratelli e Forza Italia, perché fin tanto che le intemperanze arrivavano da Salvini, quelle erano quasi attese, no? Quindi dal nemico ce lo si aspetta, dall'amico molto di meno. E quindi non stupirebbe anche questo tipo di reazione da parte della Premier, che anche nei mesi scorsi, secondo il retroscena, aveva fatto lo stesso ragionamento con un'idea di fondo, cioè si torna a votare alle urne e a quel punto Fratelli d'Italia prenderà una maggioranza ancora più schiacciante anche rispetto agli alleati di centrodestra, così che i rapporti di forza a quel punto non saranno più nemmeno possibili da mettere in discussione.
Per fare piazza pulita anche degli amici, diciamo così. Grazie Giulia, grazie davvero per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Giulia Merlo, giornalista del Domani. mentre ieri in Parlamento, lo dicevamo, si consumava dunque questo strappo tra Forza Italia e Lega, Giorgia Meloni veniva ricevuta al Quirinale da Sergio Mattarella, una notizia che si è saputa soltanto oggi, a 24 ore di distanza. Un pranzo tra i due definito cordiale e collaborativo, così hanno fatto filtrare alcuni ambienti parlamentari. Ma che cosa si sono detti? Proviamo a capirlo, facciamoci aiutare dal nostro prossimo ospite, è Ugo Magri, quirinalista della Stampa. Ciao Ugo, benvenuto.
Ciao Mattia, buonasera.
Allora, è stata una coincidenza questo incontro, ovviamente.
Posso parlare proprio fuori dai denti? Cioè, sì. Lì, più di quello che si sono detti, che secondo me, da quello che ho capito, non è che si siano detti tutte queste cose, hanno parlato, no, dei panorami mondiali, dei drammi che ci abbiamo intorno, le guerre, l'Europa, queste cose qua, forse anche di cose italiane, sì, sicuro. Ma lì la cosa strana è il perché si è saputo, cioè la genesi della notizia.
Perché si è saputo a 24 ore di distanza o addirittura
allora,
si è saputo proprio?
La prima domanda è perché non l'hanno detto. La risposta che si ricava dal colle è che si vedono tanto spesso, noi non è che ce lo vengono sempre a dire, si vedono una volta a settimana, poi si sentono al telefono, poi qui, poi là, insomma, cioè lo dicono, è normale, è la routine quasi. Dopodiché questa routine, segnalarla, darne notizie, avrebbe significato attribuirgli un valore speciale, quasi, non so, per capirci, di chiarimento, no? E da chiarirsi, detto fra noi, ce ne sarebbe, perché le ultime settimane sono state tutto uno stillicidio di incidenti, di tensioni. Prima lo stupore del colle perché Meloni aveva ricevuto il vicepresidente del CSM Fabio Pinelli, che non aveva concordato niente col suo capo che è Mattarella.
Sì.
E poi c'era stata la questione quando Mattarella aveva detto agli studenti: ma io devo firmare leggi che non condivido. E infine questo stop piuttosto netto, brusco, a questo tentativo surrettizio di riproporre l'aumento dei finanziamenti ai partiti. Insomma, ce ne sarebbe stato, però non mi risulta che ne abbiano parlato. E proprio per questo la domanda viene: ma allora perché farlo sapere? Chi è che ha voluto mettere in giro la notizia? Ste fonti parlamentari misteriose, chi sono? Le fonti di questo se lo sono chiesti anche a Quirinale, sai, cioè non è che una cosa, chi è che l'ha messa in giro sta notizia? La notizia viene da fonti di maggioranza, da fonti di governo, c'è una cabina di regia che fa sapere le cose. E siccome proprio tu ieri, proprio poco fa, ne parlavi con la collega del Domani,
sì.
C'è stato un gran casino sui giornali di stamattina, perché li aprono, come li abbiamo letti noi, li ha letti al Quirinale, li hanno letti dappertutto, la Premier che vede Antonio Tajani e gli fa una strigliatona dicendogli: ma come, pure con tutti i problemi che abbiamo col Quirinale, che mi mette i bastoni tra le ruote, che mi fa le pulci, che mi rema contro e tutta questa roba qua, anche tu ti ci metti. Ecco. Tu prova a metterti nei panni di Mattarella, che apre il suo giornale stamattina, ha visto la Meloni, tutto tranquillo, eccetera. Apre il giornale, si legge, si trova sta roba qua.
Okay,
prova,
sì.
Mettiti nei panni del presidente.
Sì, sì. Rimane di stucco, sicuramente.
Rimane di stucco, cioè tu dici: ma che roba è? Poi a mezzogiorno arriva notizia che si sono visti, tutto chiaro, tutto bello, tutto perfetto. Ma insomma, l'idea che ho io è che sia una serie di messaggi contraddittori, convulsi, confusi all'indirizzo del Quirinale. Un momento ti mandano a dire che va tutto bene, tutto bello, un giorno, un momento dopo che c'è tensione, cioè è un po' una doccia scozzese, ecco, questo volevo dire.
È un modo, diciamo, per recuperare una gaffe che è filtrata sui giornali proprio l'indomani dell'incontro e dire: vabbè, abbiamo già troppi fronti aperti, ci manca soltanto che ci mettiamo a litigare col Quirinale.
Sì, ma poi perché la Premier lo va a dire davanti a un sacco di gente che poi lo va a scrivere sui giornali, giustamente? Cioè, voglio dire, c'è una tensione latente a Palazzo Chigi, ecco, questo è il punto, sono tesi.
Emerge, chiaramente, plasticamente da tutto quello a cui stiamo assistendo, un Quirinale che, secondo Meloni, secondo quei retroscena, fa le pulci su tutto, ma perché evidentemente in queste ultime settimane la corda, anche sotto il profilo costituzionale, è stata tirata molto.
Esattamente quello che stai dicendo, cioè l'arbitro fa quella roba lì, cioè non è che siccome fischia un fallo è un nemico e se lo fischia a favore è un amico, sa quel mestiere, cioè se vede che una cosa non va la deve fare, cioè quindi non è che c'è da chiarirsi, il chiarimento è nelle cose, il Quirinale quello fa.
Esattamente, c'è per caso una discussione anche sul profilo che dovrà sostituire Fitto andato a Bruxelles, è stato un tema questo? Perché poi Mattarella ha una parola allora, su quello. Sì.
Ma Mattarella su Fitto l'ha sostenuto, perché ha temuto il Quirinale di perdere una posizione per l'Italia, cioè nell'interesse nazionale era bene che comunque noi fossimo rappresentati e poteva andare peggio, ecco, insomma. Quindi può darsi che ne abbiano parlato, delle prospettive, però questo non ce lo sono venuti a raccontare.
Comunque, quindi, per ricostruire insomma tutta la genesi di questa notizia filtrata oggi è che Mattarella e Meloni i loro incontri ce li hanno come sempre, ma se la notizia è stata diffusa oggi evidentemente è per rimediare a una gaffa, un inciampo da parte della
presidenza. È un'ipotesi.
Perfetto Ugo, grazie mille.
Buona serata.
A te. Ugo Magri, quirinalista della Stampa, lo leggerete, lo leggeremo domani sul Quotidiano di Torino. Ecco, ma c'è un convitato di pietra a cui finora abbiamo soltanto accennato in tutta questa querelle, che chissà se sia poi seria o faceta come sembra invece dagli interlocutori che abbiamo avuto oggi, come l'hanno descritta. Ed è la famiglia Berlusconi, ne parliamo con il nostro terzo ospite, collegato con noi, Vincenzo Vita. Ciao Vincenzo.
Buonasera a voi.
Vincenzo Vita, giornalista e saggista di Articolo 21, esperto di telecomunicazioni, ricordiamo anche la tua lunga carriera politica nelle varie formazioni della sinistra. Allora Vincenzo, ormai abbiamo capito perché Forza Italia si è opposta a quel taglio sul canone Rai, perché avrebbe costretto la TV pubblica a colmare il deficit puntando maggiormente sulla pubblicità e dunque facendo concorrenza sostanzialmente a Mediaset, e per questo si sono opposti con grande forza i forzisti su spinta dei Berlusconi. Ma ti chiediamo Vincenzo, gli eredi di Silvio si muovono solo quando i loro interessi vengono messi in discussione o dietro intravedi una manovra di largo respiro in vista, chissà, forse di colpi di scena futuri?
Ma qualche commentatore ben informato sostiene questa ultima tesi, e cioè che in particolare Pier Silvio Berlusconi abbia un po' in testa, insomma, una sua scesa in campo come fece il padre. Ora mi pare una prospettiva non facile, perché il quadro generale è molto cambiato e lui stesso è diverso dal padre, non c'è bisogno che mi metta a fare una riflessione di fondo, ma insomma il padre è stato un po' una particolare figura, insomma, nell'universo italiano. Detto questo, facciamo anche finta che sia così. Però io vorrei chiarire, visto che se ne parla molto in questi giorni, che ci ho intravisto più una manovra politica, un fronteggiamento dentro la maggioranza in questa storia, piuttosto che il contenuto apparentemente manifesto della cosa, cioè quello che si dice, la vulgata è Forza Italia, visto che sta a stretto contatto, come è noto, con Mediaset, ha voluto evitare il taglio del canone Rai nel timore che la pubblicità della Rai possa aumentare a danno di Mediaset. Io vorrei chiarire che se uno scorre i dati diffusi peraltro dai istituti specializzati, il mercato pubblicitario oggi nella televisione generalista non ha molto a che fare con quella ridondante, enorme situazione di 10-15 anni fa, diciamo fino a 15 anni fa, anche un po' di più, quando la TV commerciale, ma la Rai al seguito in questo caso, perché copiava molto il meccanismo anche degli sconti sugli spot, avevano un predominio. Oggi intanto la pubblicità sul web digitale è un po' di più di quella sui mezzi classici. La pubblicità nella carta stampata è impicchiata, ma anche quella nella TV generalista non sta bene, ha perlomeno l'influenza. Quindi che si possa alzare l'introito pubblicitario è più un desiderata di coloro che fanno quel mestiere piuttosto che una realtà. Io ci ho visto, sì, ci sarà anche questo, è un po' che se ne parla, è una vecchia storia, ma ci ho visto più una manovra interna alla maggioranza. Insomma, Forza Italia ha capito che quella vicenda non era granché nella politica della Lega, cioè che era, si prestava a facili obiezioni. Una in particolare, questa non è stato troppo sottolineato, che per colmare il deficit che si sarebbe creato nella RAI, non era tanto l'aumento degli affollamenti, tra l'altro dovrebbe cambiare la legge, insomma, ma piuttosto il fatto che la possibilità che il ministro Giorgetti, che continua a dire che stiamo messi malissimo economicamente, mettesse ancora una volta 400 milioni di euro, questo sarebbe stato il fabbisogno, 400-450 milioni di euro, come è stato l'anno scorso, anche in questa legge di bilancio, questo davvero sembrava improbabile. E quindi ho come l'impressione che tutta questa storia abbia avuto più un risvolto politico che nella sua tecnicalità presunta.
Sì, interessante. Sì, piuttosto che più che la spinta dei Berlusconi, è stata Forza Italia che ha colto la palla al balzo per riposizionarsi politicamente anche nel braccio
di
ferro.
Sì, naturalmente strizzando l'occhio ai Berlusconi, questo è ovvio, insomma, no? Perché questo non fa mai male.
Ma a proposito dei Berlusconi, qual è il rapporto oggi? Come lo definiresti il rapporto attuale tra la famiglia Berlusconi e Giorgia Meloni, che l'abbiamo vista, no, nei mesi scorsi, abituata a vedere manine un po' dappertutto?
Beh, una classica, per dirla con la politologia, alleanza competitiva, cioè sanno che devono stare insieme, anche se forse non si sopportano granché, perché la maggioranza è quella, e quindi insomma Mediaset è comunque tutelata da un governo anche come questo, che pure non è il suo governo strettamente inteso. Certamente c'è una competizione di fatto, perché Forza Italia vuole scalzare la Lega dal secondo posto, diciamo così, nella maggioranza, e poi l'impressione che ha dato soprattutto Marina Berlusconi di non avere una grande simpatia per certe posizioni molto retrive di Fratelli d'Italia. Ora figuriamoci, io non mi metto a cantare le lodi della famiglia Berlusconi, che insomma all'Italia ha fatto anche parecchi danni. Penso alla conquista dell'immaginario degli italiani con, insomma,
ce lo ricordiamo, Vincenzo,
ce lo ricordiamo, ma anche con un utilizzo spregiudicato della pubblicità. E detto questo, però, mi pare che ci sia la necessità da parte di entrambe le due polarità, diciamo così, di tenersi insieme per mano, magari non andando a prendere il caffè.
Come l'hai chiamata? Una competizione, scusami?
Un'alleanza competitiva.
Un'alleanza competitiva. È immaginabile però pensare che i loro interessi siano sempre coincidenti o più o meno? Cioè, tu intravedi da qui a non so quanti mesi uno scoglio principale su cui magari potrebbero incrinarsi le cose?
Non credo più di tanto, perché in genere i governi entrano davvero in difficoltà quando si intravede un'alternativa, e ahimè lo dico perché insomma io ovviamente sono paziosamente perché il governo della destra cada prima o poi, insomma, questo incubo finisca, però ancora non c'è una situazione attendibile per le persone che girano per la strada, insomma, che non vedono probabilmente un'alternativa. Quindi il governo va avanti, anche se non sta facendo niente di buono, anzi solo di male. È un governo che, al netto di ogni giudizio politico, è proprio mediocre, ne combina una dietro l'altra. Quindi potrebbe accadere, però, più che per una querella interna alla maggioranza, per una grande iniziativa a partire dalle lotte sociali. Cioè, domani uno sciopero generale, speriamo che riesca benissimo, e quindi un'iniziativa di massa, ecco, per così dire. In generale la storia viene fatta, come scrivevano alcuni classici, dalle masse, non dalle diatribe interne.
Oppure forse lì sullo sfondo le grandi questioni internazionali, chissà se potranno giocare un ruolo. Sicuramente in questo momento non la famiglia Berlusconi, almeno non per quello che vediamo.
Lì invece, ai noi, dico ai noi, sempre chiedo per bene agli ascoltatori e agli ascoltatori un mio pensiero molto netto, lì la Meloni ha raggiunto un suo risultato, perché avendo vinto Trump, insomma, allora la sua partecipazione, come dire, a quell'universo che ha in testa gli Stati Uniti è un po' più semplice.
Paradossalmente la sua posizione è ancora più salda, anche a livello internazionale.
A livello internazionale bisogna vedere che succede con l'Europa, perché la questione Fitto è andata come lei voleva. Riuscita, insomma, nell'intenzione di farlo diventare commissario e anche vicepresidente, insomma, di questa così debole e modesta, oltre che del tutto, diciamo, improbabile coalizione attuale dell'Europa, che governa l'Europa. Però da lì non si potrebbero scorgere dei problemi, perché è talmente scossa la situazione europea, non essendoci più davvero una linea europea, non si vede tutti i giorni, che anche quella situazione di crisi dell'Europa potrebbe, questo sì, dare qualche contraccolpo negativo alla Meloni, perché lei si erge a essere la figura più rilevante in Europa, ma insomma, se l'Europa le crolla sotto i piedi, insomma, la posizione rilevante diventa un cadreghino, ecco. Però insomma, stiamo a vedere, perché l'Italia si riserva, come noto, sorprese.
Chissà. Vincenzo, grazie mille davvero.
Ma grazie a voi e buon lavoro.
Alla prossima, a risentirci, Vincenzo. Certo. Vita. Vincenzo Vita, giornalista, scrittore di Articolo 21 ed ex senatore, è stato con noi adesso. Lo ringraziamo e ringraziamo anche a voi che ci avete seguito anche in questa puntata dell'Orizzonte delle 20. Potete sempre riascoltarci in podcast su sito e app se volete. E torniamo noi domani, come sempre, al solito orario. Vi saluto tutti. Ciao, ciao da Mattia Guastafiero. A domani.